Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la sesta della quinta stagione, puntata 194. Abbiamo Gianluca Grossi. Salutiamo Roberto Rubino alla regia, chiediamo semplicemente di alzare un po' il volume del nostro collegamento con Grate Brianza. Cosa è successo nello Sri Lanka? Noi sappiamo di piogge di animali, sono raccontate nella Bibbia, anche nei recenti film sono state rappresentate come un fatto molto strano ma possibile, pensiamo al grande capolavoro Magnolia, ma anche qualcosa di più concreto, perché tu le hai viste con i tuoi occhi. Cosa è successo?
Poche settimane fa in Sri Lanka, per un viaggio naturalistico, sono incappato in un'esperienza veramente singolare relativamente alla una pioggia di animali.
Che tipo di animali è successo in Sri Lanka?
In questo caso abbiamo avuto l'opportunità di incontrare una pioggia di animali, di pesci. Erano pesci lunghi in media 6-8 centimetri. E, insomma, lo spettacolo è stato notevole. Dopodiché, quando si verificano casi di questo tipo, casi naturali di questo tipo, ci sono sempre delle analisi scientifiche che cercano di dare una spiegazione. Prima si credeva in fenomeni soprannaturali, invece oggi quasi sempre abbiamo una risposta scientifica. In questo caso è intervenuta addirittura la NASA attraverso una serie di analisi con i satelliti, hanno potuto evidenziare una serie di cluster temporaleschi, delle nubi temporalesche particolarmente
forti,
e praticamente hanno creato appunto queste piogge fortissime con dei venti legati ad esse, e quindi la precipitazione di questi pesci.
Sono stati risucchiati da una tromba d'aria e poi nell'aria sono rimasti sospesi praticamente,
esatto,
fino a ricadere come se fossero volati lì. In realtà erano stati risucchiati, esatto, dalla tromba d'aria e sono rimasti sospesi.
Risucchiati e trasportati. E diciamo che appunto la scienza ultimamente inizia a occuparsi anche di questi fenomeni che, ripeto, una volta sembravano delle cose, delle magie, invece oggi, un po' per via della cronaca che diffonde di più le notizie, un po' di più per il discorso della maggiore capacità dei meteorologici di capire le dinamiche dell'atmosfera, si è in grado, appunto, dicevo, quasi sempre di identificarli. Ce ne sono una serie di casi, per esempio l'ultimo anche in Italia si è verificato qualcosa del genere a Faenza nel 2011, dove c'è stata una pioggia di tortore dal collare. In questo caso si è trattato probabilmente di una moria di uccelli che è avvenuta in contemporanea, dovuta probabilmente al fatto che andavano a nutrirsi in un'area fortemente inquinata, e quindi probabilmente si parla anche di un avvelenamento. Fatto sta che c'è stata una pioggia vera e propria di tortore dal collare.
Un altro problema che mi dicono in molti sono dei repentini abbassamenti di temperatura. Molti uccelli non sono adatti a andare sotto zero, quindi volano in alta quota e arriva una ventata a meno 15, probabilmente li ghiaccia e cadono congelati.
Infatti, esattamente, potrebbe essere questo l'esempio riportato in un fenomeno che si è verificato nell'Arkansas nel 2011. C'è stata una moria di merli, e tra le varie ipotesi c'è appunto questo: uno sbalzo termico notevole o addirittura una tempesta di grandine in alta quota. Chiaramente i merli non sono abituati a queste situazioni, sia dal punto di vista termico sia dal punto di vista proprio dell'evento atmosferico in sé, e quindi chiaramente c'è stata questa moria analoga a quella che si è verificata nel Somerset nel 2010 con la morte di 75 merli. In questo caso forse tra le varie ipotesi, oltre a questi mutamenti climatici repentini, anche per via di un fulmine, potrebbe avere riscaldato notevolmente l'aria in un certo punto e aver provocato questa morte.
Quindi anche ustionati, bruciati, morti,
esatto,
diciamo, di un colpo di elettricità fortissimo, di un, magari quei fulmini che vengono descritti come globulari,
sì,
che non arrivano a terra.
Ecco, adesso questo studio qui non specificava se si trattava di un fulmine globulare, che è appunto un fenomeno veramente molto particolare su cui non è ancora stata fatta completa chiarezza.
Però esistono, dicono che non sia una sola invenzione, non sono UFO. Molte volte si vedono queste immagini che sono anche molto lenti nel loro procedere, non sono fulminanti, ecco,
no,
è in realtà una massa di energia abbastanza stabile che sta sospesa nel cielo e provoca questo tipo di scariche elettriche fortissime.
Sì, magari avremo modo di raccontare anche questo argomento, però sicuramente noi stessi che magari ci occupiamo un po' di questi argomenti, se vedessimo oggi un fulmine globulare nel nostro immaginario è facile scambiarlo in effetti per un UFO, perché è una cosa talmente particolare.
E poi scompare, però quello che avviene al fulmine globulare è che scompare senza partire verso gli spazi lontani, ma semplicemente sparisce perché scarica la sua energia all'interno dell'atmosfera e non sulla Terra.
Esatto, rimane comunque un bel enigma, E poi, per concludere il discorso invece relativo proprio alle piogge di animali, mentre qui abbiamo una spiegazione scientifica, ci sono dei casi invece proprio riportati che ancora adesso non si sanno spiegare. Nel 2007 per esempio si è verificata una pioggia di ragni in Argentina e non si è ancora capito da dove provenissero questi animali, mentre nel 2009 c'è stata una pioggia di giovani carpe lunghe in media 3 centimetri, anche in questo caso la spiegazione non c'è. Il caso più eclatante riguarda l'Honduras, dove ogni 2 anni invece c'è una pioggia di animali vari, non solo pesci, anche anfibi, e non si sa ancora da cosa è provocato, e se non che questi però ogni 2 anni dedicano al fenomeno una festa, che si chiama infatti Festa della Pioggia del Pesce.
Bene, ti dobbiamo salutare Gianluca, mi raccomando stai attento, porta un ombrello di piombo perché se cadono questi animali non basta il solito. A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Non possiamo non dare voce a una città che amiamo molto, è la città di Genova, che è stata colpita da tanti eventi terribili dovuti al maltempo. Ma una casa editrice in particolare molto coraggiosa, che avevamo già in programma di trattare un suo libro, in particolare quella striscia di cielo sopra la testa di Lucia Tartaglia, che tratteremo però la settimana prossima, ebbene questa casa editrice è le edizioni Libero di Scrivere. Abbiamo con noi l'ideatore del progetto, Antonello Cassan. Come va, Antonello?
Ma guardi, bene, in questo contesto di devastazione noi siamo riusciti a salvare il nocciolo duro dell'associazione, della casa editrice.
I libri come stanno in questo momento? Sono stati
non bene, nel
bagnati?
Senso che è peggio, perché la vecchia sede, che in parte che noi siamo come vecchia sede nuove nell'epicentro dell'alluvione, vale a dire Borgo Incrociati, della nuova sede dell'associazione, e la vecchia società che gestiva il marchio Libero di Scrivere era in via Tommaso Virea, dove in ufficio sono entrati 50 centimetri di fango devastando tutto. Per nostra fortuna noi avevamo già attuato il trasferimento dei libri più importanti, della maggior parte dei computer, quindi il danno per noi è stato limitato, tranne l'automobile
che è stata travolta
con qualche computer vecchio, e purtroppo il magazzino dei libri, diciamo quello dei libri vecchi, diciamo dal 2012 indietro, perché quelli recenti per fortuna erano da presso distributori e nella nuova sede, che è al piano alto di Borgo Incrociati.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori, questa casa editrice, una casa editrice no profit, ha molti anni di attività. Quando avete iniziato la vostra avventura?
Nel 2000.
Quindi siamo quasi a 15 anni e la vostra attività è appunto un'attività no profit. Che vuol dire fare editoria no profit? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori.
Ma vuol dire fare l'editore, sostanzialmente promuovere la lettura, promuovere la scrittura e sostenere l'autore nella promozione e distribuzione dei libri. La distribuzione per i piccoli editori è un'utopia, però noi cerchiamo lo stesso di fare in modo che questi libri comunque trovino la massima diffusione possibile.
Quando ho iniziato a fare l'editore esistevano i distributori regionali, mi ricordo di Genova il distributore si chiamava Il Libro proprio, non so se esiste
ancora.
Noi
abbiamo, sì, il libro è un distributore che a tutti gli effetti noi utilizziamo, e abbiamo peraltro il distributore nazionale NDA, che comunque peraltro è un distributore in difficoltà.
Di Bologna, se non ricordo male.
Esatto, sì. Quindi noi continuiamo a distribuire, a fare la nostra azione, ma le difficoltà sono innumerevoli e certamente questa alluvione non aiuta.
Ecco. E faccio una domanda scabrosa, Cassano. Fate libri a pagamento?
Ma noi come associazione non possiamo avere scopo di lucro, per cui abbiamo una situazione estremamente particolare. Non siamo un'impresa, lo eravamo prima come vecchia società proprietaria del marchio, per cui diciamo è una situazione particolare. Comunque tutto il nostro modo di operare è scritto sul nostro sito,
quindi è trasparente,
è più che visibile, per cui noi diciamo lavoriamo più sulla promozione dell'autore, facciamo in modo di farlo conoscere, cerchiamo di portare questi libri e farli vivere. Abbiamo diverse manifestazioni come libri incatenati. Se voi andate sul sito avete tantissime informazioni. Il nostro modo di agire, ripeto, è molto particolare.
Ricordiamo, il sito è come il vostro nome, liberodiscrivere.it.
Sì, siamo anche su Facebook come tutti ormai, dove peraltro vedete anche le condizioni della zona che ci appartiene e anche della nostra azienda. Azienda di allora e nuova associazione di adesso.
Una domanda che capisco è sempre imbarazzante per un papà dire a chi vuole di più bene ai propri figli, quale dei propri libri è il preferito, ma qualcuno che vogliamo segnalare in questo momento, a parte la signora appunto che parleremo la prossima settimana, Tartaglia, Lucia Tartaglia, che dedicheremo una puntata proprio a lei.
Ma sicuramente il libro di Lucia Tartaglia, in particolare io segnalo la Spiedina di Gaetano di Fred del Curatolo, che sostanzialmente è la vita di Scirea.
Di Scirea, quindi un calciatore?
Sì.
E la famiglia Scirea ha autorizzato questa biografia? Oppure?
Ma non è una biografia indiretta, diciamo, è un romanzo che fa riferimento alla personalità.
Al grande
di
campione, certo, al grande campione.
Quindi non è esattamente una biografia, è una descrizione di tutto il mondo che era intorno al calcio di allora, all'ascolto delle radio, a come si intendeva l'attività sportiva e soprattutto il calcio in quegli anni in cui Scirea era il mitico personaggio che tutti conoscono.
Antonello, noi non vogliamo interromperti, però purtroppo i tempi radiofonici sono quello che sono.
Grazie.
Ti chiediamo però di ritornare magari fra qualche settimana, sperando che la tua voce denoti un ottimismo migliore, perché adesso sentiamo che il dramma è ancora fresco.
Sì, diciamo il dramma è fresco, però ripeto, rispetto alla devastazione che c'è intorno a noi è andata molto bene, quindi basta andare a vedere cosa è successo nelle attività commerciali, c'è chi ha perso tutto.
Grazie ancora, ricordiamo. Grazie. Antonello Cassan, l'ideatore della casa editrice, che è un marchio editoriale registrato da Studio 64, che è appunto Libero di Scrivere, e il titolo che tratteremo la prossima settimana con Roberto Paravagna è Quella striscia di cielo sopra la testa di Lucia Tartaglia. Però ricordiamo, oggi non abbiamo parlato di libri, ma abbiamo parlato di un editore in difficoltà e che tiene in alto la bandiera dell'editoria nella città di Genova, che amiamo moltissimo. In bocca al lupo allora, e
grazie,
speriamo di fare sempre di più. Ecco, Genova è una città che merita tutto. Alla prossima.
Grazie. Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato Giuliano Soria, ormai romano, che ci accompagna in una cavalcata per le terre di Barcellona, per quelle terre che noi amiamo tanto e che hanno visto un risultato comunque non marginale in Scozia, il referendum di qualche settimana fa ancora lascia le tracce, perché è vero che non è stato vinto e quindi la Scozia rimane nel Regno Unito compatta e unita, ma il risultato è stato di misura, non è che abbiamo una vittoria enorme, no? Se si andasse a votare in Catalogna cosa succederebbe?
Secondo me succederebbe che i catalani si staccano,
perché l'80%
dalla vicenda, ma perché sono ricchi, perché hanno...
No, ma le percentuali secondo te?
60-70%. Ma il problema spagnolo è un problema di uno Stato che ha molte nazioni culturali. C'è il problema grossissimo della Catalogna. Quello della Catalogna scatena un problema gravissimo nei Paesi Baschi, perché i Paesi Baschi hanno appena raggiunto un equilibrio con lo Stato sull'annullare
Bilbao,
il partito rivoluzionario e le bombe. C'è un'altra regione che ha una lingua e una cultura completamente indipendente, che è la Galizia,
Conde.
Galego, Conde e tutto quel mondo là, che è già una regione praticamente autonoma.
Meno violenta, ma ci vuole.
Meno violenta, però...
si fa sentire.
Si fa sentire. Quando c'era Fraga Iribarne, che era il ministro degli interni di Franco, era presidente della regione, mi ricordo quando andai a incontrarlo e si parlava di fare delle cose insieme, era tutto in una linea antispagnola.
Ma tu credi che l'esito del referendum inglese, britannico anzi, avrebbe cambiato le cose nella penisola iberica, oppure in fondo non cambia niente, comunque si arriverà a un referendum probabilmente anche là?
Beh, mentre in Inghilterra hanno concesso il referendum, qui lo Stato centrale non lo concede.
Non lo concede forse perché prevede
uno stacco, però a questo punto...
Ma allora non ci farebbero mai le prese,
che lo preveda o non lo preveda.
Sì. Se tutti si fanno, solo quelli che si sa sì. Che non servono,
il punto
forse
rimane.
C'è un'alea troppo
ho capito,
forte.
Ma allora...
Il punto rimane,
infatti.
Io credo che l'elemento che lega insieme l'unità della Spagna, anche nella storia della Spagna degli ultimi 5 secoli, cioè dal re dei cattolici in poi. Prima dei re cattolici il grande afflato era cacciare i mori.
Andiamo avanti.
Questi arrivano nel 711, io sono di quei mori innamoratissimo.
Esatto, anch'io.
La più grande
l'Alhambra,
pensate a Granada e pensate alla cattedrale, alla moschea di Cordova. Carlo V, quando gli dissero vogliamo buttare giù la moschea di Cordova, andò a visitarla e disse no, questa meraviglia non si può buttare.
Ci mettiamo la croce sopra, però.
No, allora ha detto facciamo una piccola cattedralina dentro, e allora ha fatto questa piccola cattedralina.
Poi si è allargata dentro. Un po', però.
No, la cattedralina no. Per cui uno va dentro e dice che c'è questa cattedrale.
No, perché è non 1500... diventi una cattedrale nel deserto?
All'epoca sì, infatti era sì, la moschea.
Ma c'è tutta la moschea. La moschea intatta.
Sì, era un senso figurato.
Ecco, quindi questo gioca anche con il persistere della monarchia.
Quindi è la monarchia che tiene unita la Spagna.
Se non ci fosse la monarchia, che rappresenta l'elemento unitario dei re cattolici in poi, secondo me si sarebbero già smembrate certe cose.
Almeno 4 stati.
Sì. C'è un fatto curioso. Se ci fosse l'autonomia del regno di Scozia, sapete chi sarebbe la regina di Scozia? La duchessa de Alba. Che
no!
Sì! Perché la duchessa de Alba è una Stuart anche. Suo primo marito è uno Stuart. Cioè,
non quelli sugli aerei, però.
No! Erede.
Certo, lei è una hostess, non lo sapevi.
Erede. Del regno di Scozia fino al 1700 e pussa. Quindi pensate che cosa curiosa.
Ma io non credo che se il referendum fosse passato avrebbero messo un personaggio così istituzionale ancora legato a una monarchia.
No, però è singolare che guarda un po' la duchessa de Alba, che sì, non c'è nulla di più aristocratico.
Esatto, appunto, credo.
6 volte grande di Spagna.
Poi ci racconterai, però, perché ci incuriosisce molto, come si arriva alla Repubblica e in qualche modo alla famosa guerra terribile che vede anche Hemingway un po' tutti combattere in Spagna in quegli anni.
È stata una brutta storia ed è stato un grave errore, secondo me, della Repubblica.
Sì, ma perché si arriva alla Repubblica? Perché prima c'era già il re.
Si arriva alla Repubblica perché c'è una guerra fra dinastie, fra i carlisti,
ecco.
Per cui in un momento di debolezza la Repubblica si fa avanti.
Beh, anche perché una personalità forte come quella di Franco, anche
ma Franco in qualche modo combatte la Repubblica, no?
Certo che combatte la Repubblica.
Senza però portare la monarchia
fuori,
no,
esatto, cioè viene fuori in maniera del tutto,
ma senza toccare la monarchia. Quando Franco si rivolta, lui era il comandante dell'esercito nell'Africa spagnola, e c'è poi un giorno da parlare
Sahara spagnolo,
Ceuta e Melilla, che sono ancora
e il Marocco
spagnolo, e il Marocco, c'è tutta una guerra in atto con il Marocco
per i fosfati, ricordiamolo, perché
sì,
non è un di principio,
sì, ma anche per
per altre cose, certo, per i beduini del deserto.
Sì, ma poi, come dire, la Spagna ha sempre avuto una repulsione verso l'Islam per via, perché per sette secoli...
Ce l'ha avuta a casa.
Per sette secoli l'animo era cacciare gli infedeli. E quindi il problema è estremamente complesso, e il caso spagnolo è un caso da manuale, da manualistica.
Quindi Franco stava in Africa e trovò la strada spianata per ritornare.
Trovò la strada spianata perché la Repubblica cominciò a prendere posizione contro la Chiesa, e cominciò a bruciare chiese.
Forse se non si fosse comportata così, Franco non sarebbe tornato.
Non avrebbe avuto il successo che ha avuto, esatto, immediato in terraferma, cioè nella Spagna.
E avremo ancora una Repubblica, forse?
Avremo ancora una Repubblica? Non lo so, perché Franco comunque è mai stato contro la monarchia.
No, appunto, dico, se non fosse arrivato Franco e la Repubblica non si fosse macchiata delle ignominie di cui sappiamo, insomma, perché...
No, soprattutto perché il re ce l'ha rimesso Franco, quindi forse
non l'ha mai tolto.
Non l'ha mai tolto.
Esatto, però senza
il
di lui.
Il vecchio re,
esatto,
Alfonso XIII, è andato in qualche modo in esilio. Lui è stato un capo di stato pro tempore, sempre riconoscendo la monarchia. Poi ha preso
Juan Carlos, ha detto lascia Roma e torna qua.
Beh, l'ha riconosciuta esautorandola di ogni potere, però
ma non è stato mai violento,
non in maniera violenta, però
guarda, Juan Carlos non è stato mai impedito di tornare in Spagna.
No, però è arrivato sotto tutela, diciamo. È rientrato sotto tutela.
Esatto.
Poi Juan Carlos ha avuto questo grande momento quando c'era il colonnello Tejero, non so se vi ricordate.
Come no, l'attentato del Parlamento.
Del Parlamento, del Corte, e lui ha fatto un grande discorso invece a favore della libertà o meno. E di lì in poi ha vissuto.
E ha tenuto la Spagna unita.
Ha tenuto la Spagna unita, ha vissuto di rendita. Adesso la monarchia è lì. Insomma.
Tocca a Felipe, vediamo un po' che combina.
Tocca a Felipe e anche
a
come
Letizia.
Dire questa. Anche è bravina Letizia, però. E non credo però che sia paziente come la regina di Spagna.
Poverina, non ricordiamo pagine scure.
No, perché però direi che evidentemente
finalmente si divideranno lui, il re e la regina.
Di fatto erano già divisi.
Certo.
No, però ecco, tornando invece alla Scozia, direi che forse
diciamo che
no,
lui, Juan Carlos, amava molto la caccia.
Sì, in tutti i sensi.
Ecco.
No, dice, invece tornando alla Scozia, direi che allora questa similitudine tutto sommato non c'è, perché la radice è troppo diversa.
Sì, però
quindi non dimostrazione... sarebbe stato neanche un precedente.
Sì, ma la dimostrazione è che volendo si può, che tentando l'indipendenza si ottiene di più dallo Stato centrale.
E tu credi che in Italia corriamo questo rischio?
Non c'è nessuna ragione.
Si parla, Cristiano Draghi ci ha più volte parlato.
Non c'è ragione, ma i veneti insistono.
Io credo che ci sarebbe un unico mito che potrebbe persistere e sopravvivere. Irripetibile il mito della Serenissima Repubblica di Venezia, ecco, ma quel mondo è morto, il resto non ha più alcuna ragione di esistere, insomma.
Grazie Giuliano, promettici che ci tornerai a trovare a Roma, perché veramente sicuro. L'emozione che ci hai dato con queste due trasferte romane è irripetibile. Grazie.
A presto.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ringraziamo la regia Roberto Rubino e bentornata sempre a cavalcare le onde con noi a Flaminia Naro.
Grazie Alberto per questa introduzione così poetica che mi commuove profondamente.
Salutiamo Giovanni Pacchiano che ci raggiunge come al solito da Milano per parlare di testi imperdibili, in questo caso Gli Indispensabili di Giovanni.
Gli Indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano, i libri che non potete non leggere.
Oggi vi propongo un racconto lungo di Francis Scott Fitzgerald. Allora uno dirà dov'è la novità? Fitzgerald è stato tante volte stampato e ristampato in Italia.
Il grande Gatsby.
Allora, certamente, ma non solo il grande Gatsby. La novità è questa, questo racconto, Sogni d'inverno, Winter Dreams, viene pubblicato dalle edizioni Leone,
di Milano, di Milano, giusto? Un editore milanese, se non ricordo male.
Leone di Monza, è un editore piccolo, ma che mi sembra stia diventando un editore sempre più visibile, di Monza.
Io ho letto un suo libro sugli aperitivi di via di Corso Como,
sì,
che è andato molto forte.
Credo. Insomma, è un leone che ruggisce. No, senti, allora, due parole su Sogni d'inverno, sul capolavoro, su uno dei tanti capolavori di Fitzgerald.
È uno dei tanti. Allora, intanto devo anche dire che questo Luigi Marfè, che io non conosco, l'ha tradotto benissimo, non bene. Fitzgerald è lieve, limpido, ma appunto per questo è difficilissimo da tradurre. È difficilissimo perché poi lui usa delle metafore, ve ne leggo solo una, è fulminante. Quando le giornate si fecero crespe e grigie e il lungo inverno del Minnesota calò come il coperchio bianco di una scatola. Ecco, io vorrei abbracciare l'autore e abbracciare il traduttore. Calò come il coperchio bianco di una scatola. Ci dà la cifra poi di tutto il racconto. Il racconto è nostalgico, è un racconto di sogni, è un racconto di sfortune e viceversa di ricchezza, ma è soprattutto, come sempre in Fitzgerald, il racconto di un giovane, di un giovanotto, prima povero e poi diventa ricco, per una ragazza bellissima, una ragazza che riesce a sedurre tutti, è una ragazza che al suo passaggio manda con gli occhi baci, e naturalmente questo amore dura tanti anni con alterne vicende, non vi dico come finisce, ma in ogni caso c'è un incanto, una magia, una suavità, un patetismo, tutti però in tono minore, come sempre sa fare Fitzgerald. È un racconto che prende, ti rimescola dentro, come succede anche per il grande Gatsby, perché alla fine tu ti accorgi che i sogni riguardano il tuo passato e che puoi voltarti indietro verso questa luce verde splendida insieme abbagliante, ma è perduta per sempre. Tenete conto che questo racconto Fitzgerald l'ha scritto 26 anni. Mi chiedo oggi i nostri scrittori 26 anni cosa siano capaci di fare.
No, però diceva Rimbaud che il genio non ha età, quindi quando c'è
vero,
una...
il genio non ha età, però questo secondo me è avvenuto fino a un certo punto. Nel secondo 800 abbiamo trovato scrittori precocissimi, nel 900 americano soprattutto anche, ma perché? Perché erano persone che facevano molto presto esperienze decisive. Poteva essere la guerra, poteva essere per Rimbaud l'incontro sconvolgente con la letteratura e anche la scoperta della sua diversità. Oggi è molto più difficile perché la vita dei giovani scrittori è una vita tutto sommato estremamente povera di avvenimenti esterni veramente importanti. Con questo non voglio detrarre nulla a nessuno, voglio solo dire che Fitzgerald fu un talento precocissimo, a 30 anni lui aveva già scritto quasi tutto quello che poteva scrivere, ma è la bellezza che colpisce in questo racconto, il mito della bellezza come sogno perenne e anche il mito della scrittura come bellezza, grazia, suavità e leggerezza. È molto difficile essere leggeri. Vi leggo un'altra citazione prima di finire, a proposito di questa Judy Jones, che è la protagonista, che il ragazzino conosce quando lui aveva 14 anni, lei ne aveva 11, e quando lui la vede a 11 anni lui pensa della ragazzina: splendidamente brutta, come sono solite essere le ragazzine destinate in pochi anni a diventare indicibili bellezze e a portare una miseria senza fine a un gran numero di uomini. Ecco, questo senso di Fitzgerald del possesso che non ci sarà mai e della rovina che segue al possesso quando invece avviene. Insomma, ci sono degli stilemi, ci sono delle caratteristiche, ci sono dei connotati nei racconti che sono solo e unicamente fitzgeraldiani. Io amo molto anche i racconti di Hemingway, ma hanno tutt'altra curvatura, tutt'altro stile, un tono molto più vigoroso. Direi che tra Fitzgerald e Hemingway si snodano i due poli del Novecento americano e tutto sommato sono poli che nessun altro ha mai raggiunto, neanche il tanto decantato Philip Roth.
Mi piace sognare che sono uniti anche dal nome lui e il presidente John Fitzgerald Kennedy, ma
sì,
questo naturalmente...
Non solo, ma c'è anche in Fitzgerald, che era del Minnesota, questo mito della East Coast, no? America, New York, Boston,
New England, New England.
Le città ricche, insomma.
Esatto, più di tradizione, più anglosassoni, se possiamo.
Sì, poi lui studiò tra l'altro a Princeton, ma è impregnato di questa eleganza e aristocrazia dello stile che non apparteneva alla sua nascita, ma che presto furono suoi attraverso la meravigliosa efficacia della sua scrittura.
Quindi leggiamo Sogni d'inverno per l'edizione Leone, editore di Monza, nelle splendide parole tradotte egregiamente dal traduttore di cui non ricordo il nome, dillo tu.
Luigi Marfè, dico, è stata un'autentica sorpresa, perché ho confrontato questa traduzione con altre che avevo, perché tra l'altro questo racconto era uscito nella famosa raccolta 28 racconti a cura di Malcolm Coley, che certo, poi fu tradotto in italiano, ma questa traduzione le surclassa veramente tutte. Complimenti a Luigi Marfè.
Grazie ancora e alla prossima puntata.
Ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Sergio De Santis, autore, scrittore, docente e in particolare ricordiamo sempre, come se fosse un mantra, il suo libro che ci diverte tantissimo perché siamo tutti navigatori delle onde dell'etere. L'opera viva per Mondadori, e in qualche modo non vuole essere appunto solo parlare di vivacità intellettuale, ma anche di operatività o meccanica in qualche modo, idraulica, no? Tecnica. Come la nave, la parte sì, dentro l'acqua delle imbarcazioni, in realtà è quella che lavora, sì. Anche nella scuola c'è qualcosa di sotterraneo che lavora in modo meccanico. Ci siamo lasciati con la promessa oggi di parlare dei testi scolastici. Molti nostri ascoltatori ci hanno chiesto chi li decide, come stanno andando queste attribuzioni. Per fortuna sembra che ogni anno non siano diventati come una volta vetusti i libri, ma almeno per 3 anni i libri sono le case editrici obbligate a non cambiarli. Tutte queste cose e altre ancora nell'opinione di una persona come te che ci vive veramente dentro.
Vabbè, non per autocitarmi, ma appunto, come dicevi te, l'opera vive la parte sommersa, mentre in gergo marinaro l'opera morta è quella che si vede all'esterno. Ma questa questione
dei testi scolastici,
sì, ha una parte visibile e una parte un po' meno visibile, che è quella proprio dei meccanismi burocratici. Innanzitutto, essendoci la libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, tu scegli il docente, consiglio di classe che sceglie il testo, poi lo propone al collegio dei docenti ogni anno, cioè. Le regole sono state diverse, anche queste sono cambiate. Una volta potevi cambiare quando ti pare, poi potevi cambiare dopo 5 anni, dopo 3 anni. Il problema è che adesso c'è una realtà nuova che stenta ad emergere, nel senso che si era parlato di digitalizzare i testi, no? Una parte dei testi di molte case editrici sono effettivamente digitalizzate, una parte, ma chiaramente una casa editrice è un'azienda, non può regalare, no?
Cioè, c'ha dei costi, sappiamo c'ha che il digitale si clona troppo facilmente. Quindi...
Ma cioè, insomma, la casa editrice non può regalare i suoi prodotti, li deve vendere.
È giusto, questo è giusto.
Ci sono alcune scuole in realtà che stanno sperimentando addirittura l'autoproduzione di testi da parte di alcuni docenti fascicoli, ma là siamo sempre a discorso che facevamo l'altra volta dei fichi secchi, no? Cioè, il docente, già come voi sapete, sono fra i peggio pagati d'Europa, quelli italiani, no? Si devono mettere a fare pure i libri, insomma. Comunque io noto che, a parte il meccanismo burocratico, come dicevi tu, che c'è un'adozione che viene fatta dai docenti, eccetera, eccetera, via discorrendo, dura un certo tipo di tempo, perché tu devi pure capire se questo testo funziona o non funziona. Per un periodo le case editrici cambiavano spessissimo questi testi, ne facevano tante edizioni, per cui tu dovevi rincorrere, che poi facevi un assegno, non si ritrovavano più le pagine, ma adesso questo succede molto di meno, insomma.
Penso che sia stato proibito.
Sì, sì, adesso succede molto di meno, ma in ogni caso il libro di testo è uno degli strumenti dell'insegnamento. Non è il solo strumento. Lo strumento è l'insegnante, in qualche modo è il rapporto che stabilisce con gli alunni. Allora tu devi...
La didattica.
Tu devi fare riferimento al manuale. Ora in realtà si cerca, in gran parte dei casi addirittura, di non cambiare il libro di testo nella visione del fatto che nella stessa scuola, nello stesso corso, possono esserci degli studenti ripetenti, per cui il fratello oppure il fratello che deve venire, per cui perché questo si deve ritrovare con questi testi diversi, insomma. si cerca di farlo, però poi ognuno fa le sue scelte, visto che non c'è. Adesso si parla addirittura, se ho capito bene, che dovrebbe finire questa sorta di obbligo di adozione per un certo periodo di tempo, che prima dovevi aspettare tot anni prima di cambiarlo. Anche adesso tu aspetti che finisce un intero ciclo, 3 anni, se è un triennale. Adesso però si dice che per motivi, però potevi pure motivarlo in modo diverso, se c'era qualcosa di straordinario, potevi pure provare a cambiarlo, insomma. Diciamo che il libro di testo è uno strumento che va calibrato insieme alla didattica, è importante, ma è importante anche veramente il mondo digitale, diciamo pure l'altra volta, dotare le scuole veramente della possibilità di accesso al web.
E poi lo zaino deve essere meno pesante.
Lo zaino potrebbe essere un tablet, insomma, io sono un po' contrario a questa cosa, che sono troppo anziano per queste cose, insomma, no, cioè per me il libro di carta è il libro di carta.
Ma magari però rimane a casa.
Però quello può rimanere a casa, può essere più snello, può essere meglio calibrato, le case editrici possono meglio, cioè voglio dire, in Finlandia che c'è uno standard elevatissimo. Quando arrivi, buongiorno in classe, eccetera, eccetera, il primo giorno di scuola, questi ti danno appunto un mezzo informatico, un computerino, dove il professore poi ti può assegnare i compiti, può scrivere la messa, insomma. Però certo, non si può pretendere nozze con i fichi secchi, bene, allora compratevi pure il computerino. Tutti
altre spese?
No, basta, con le spese le famiglie italiane non possono più reggere spese. Bisogna fare il contrario, cioè insomma vedere come fare oggettivamente a usare sì il libro di testo, ma un libro di testo che rimanga più tempo possibile all'interno di un stesso corso, all'interno di una stessa scuola, e che sia cambiato solo se intervengono delle variazioni eccezionali, insomma. Dice, ma c'è il mercato dell'usato, e vabbè, ma c'è il mercato dell'usato per tutto, per le automobili, non sì, vedo
ma,
perché.
Ma poi non va bene protocollare e rendere regolare questo mercato, che poi non è accessibile a tutta Italia.
Certo.
Che sappiamo,
quindi,
che c'è,
insomma,
in alcune zone del paese, ma non ovunque.
Comunque io personalmente, come insegnante, sì, adotto il testo, eccetera, eccetera, ma non mi scandalizzo se uno ha un'edizione vecchia, purché le pagine, insomma, più o meno siano quelle. Non è la virgola, non è quello che cambiano in modo più assoluto. Quello che è importante invece è riuscire a stabilire un rapporto fra te e la classe, in modo tale che il testo o anche il supporto informatico, il testo arricchito col supporto informatico, serva.
Io mi ricordo tanti anni fa mi occupavo di sindacato, di scuola, insomma, scrissi diverse interviste a giornalisti colleghi, ma anche che si occupavano di scuola, e a sindacalisti.
Sì.
In particolare si riprendeva addirittura la legge Coppino, la legge sì, perché si deve ripartire da qui, dall'inizio, quando finalmente si uscì da un'Italia dove l'istruzione era per pochi,
certo,
addirittura a dire no, l'istruzione è obbligatoria.
I primissimi anni,
i primissimi
Coppino,
anni.
Sì.
E beh, che cosa in qualche modo si arrivò a fare all'epoca? Il testo unico, che poi il fascismo in qualche modo rese strumento di propaganda, e da allora il testo unico invece è stato considerato una cosa, mai più riproporre il testo unico, perché, domanda.
Guarda, la pluralità va benissimo, ci deve essere, il problema secondo me è più che questo, è le regole burocratiche che a volte ti legano per molti anni, non puoi cambiare fin quando
non torneresti a un testo unico te.
No, guarda, un testo unico, chi lo sceglie e a che titolo, sarebbe veramente una cosa ardua. Però snellire molto la burocrazia, nel
omologare
senso,
però delle parti perlomeno, no?
Omologare, come diciamo l'altra volta, più che omologare le parti, omologare i programmi. Qua bisogna capire cosa dobbiamo fare.
Però trattati in un modo o in un altro potrebbe cambiare molto, eh?
Sì, sì, sì. Pensiamo solo alla storia, insomma. Io non posso, io personalmente non penserei a un libro di storia senza la Resistenza, faccio per dire.
Ma come la giudica quel libro? Come la giudica quell'altro libro? Lì.
E appunto, allora diciamo, per questo io torno su quello che dicevo l'altra volta, occorre assolutamente arrivare di nuovo una parte del programma che deve essere nazionale, assolutamente, e i vari docenti devono compiere quel programma per forza. Poi ci sono degli approfondimenti che tu puoi fare su internet con delle dispense tue, come più te pare, insomma.
Io penso agli amici triestini, dove per esempio si insiste molto sulle foibe, insomma è un argomento,
è un discorso
ben
che io per esempio ho sempre trattato, anche quando non c'era, che su alcuni libri non c'era, ma a me sembrava giusto trattarlo perché faceva parte della storia, e vissuto, cioè che il nostro paese ha vissuto, insomma. come non ho mai omesso la resistenza, non ho mai omesso nemmeno questo.
Allora, grazie ancora a Sergio De Santis, se ricordiamo per i nostri
ascoltatori. Un'ultima cosa volevo dirci, sì, per chiarezza, il problema è la burocratizzazione di queste regole, tenerle tot anni, bisogna che dobbiamo avere delle regole certe, capire bene, non devono cambiare ogni 2 o 3 anni.
Come quindi sempre. Riforma e non patto di amicizia, come
sta. Regole chiare e durature, che non cambino al cambiare del ministro, che non cambino al cambiare della legislatura, che non cambino al cambiare della stagione, insomma.
Ci hai promesso che tornerai però a trovarci, magari fra qualche settimana, per continuare a parlare non solo dell'opera viva come libro per Mondadori, ma anche l'opera viva come il tuo lavoro all'interno dell'istituzione scolastica a Guidonia. Alla prossima, grazie ancora.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Martina Seleni, la nostra inviata triestina a Roma.
Ciao Alberto.
E abbiamo scovato fra le notizie che sono apparse in questi giorni sui quotidiani un personaggio incredibile, Alessandro Bellier, che vive vicino a Bologna, a Molinelle esattamente, che ha deciso un'avventura incredibile di fare a piedi da Ventimiglia a Trieste, dedicando proprio a Trieste dei sentimenti molto particolari. E lo abbiamo in telefono, sta arrivando, arriverà esattamente il 24 ottobre a Trieste, si è fermato per rispondere alle nostre domande. Come mai questa scelta di arrivare a Trieste?
Perché io Trieste sento la città italiana, cioè io essendo un alpino parapista, cioè quando ero giovane, e Trieste ho sempre sentito una cosa dentro che mi dice Italia, vuole dire Italia, specialmente perché prima eravamo sotto la Jugoslavia o vicinissimi alla Jugoslavia.
Sotto l'Austria, certo. Ma una domanda, perché a piedi? Tu hai una tenerissima età, stai per compiere, compierai proprio arrivando a Trieste il 24, 81 anni, quindi non sei proprio un bambino.
Però portati con una vitalità che spero di arrivarci io così a quell'età.
Allora, prima di tutto io nella mia vita ho sempre fatto sport, paracadutismo, sono un alpino parapista, come ho detto, sono un subacqueo, cammino a piedi, ho corso quando ero giovane, ho sempre fatto sport. Questa mia sfida è che voglio dimostrare alle persone di una certa età, facciamo 50-55 anni, invece di passare tutto il giorno in un caffè a fare una partitina a carte, di camminare, non essere pazzo come sono io che faccio 40 km tutti i giorni, ma fare anche 2, 3, 4 km senza passare il tempo in un caffè per un misero, fare la partita a carte per un misero caffè. Ecco, questo è il mio scopo.
Però non diamo troppo colpa ai caffè, perché fanno anche bene, ci tengono su.
Sì, sì, esatto, ma io guarda che io come caffè me ne bevo 2 oppure 3 ogni giorno. Ecco.
Perché partire da Ventimiglia, altra città simbolica che è stata protagonista dell'attacco durante la Seconda Guerra Mondiale a Mentone, perché gli italiani dichiararono guerra proprio a Mentone e alla Francia, perché si diceva che bisognava riprendere Nizza. Anche lì il territorio è ferito.
Esatto, ma però perché io l'anno scorso ho voluto fare dal comune più a nord, Predoi in Alto Adige, al comune più a sud, Ispica e Portopalo di Capopassero, nel comune più a sud. Quest'anno ho voluto fare dal comune più a ovest, Ventimiglia, al comune più a est, Trieste.
C'è anche Muggia, te lo ricordo, perché c'è un altro piccolo comune.
Lo so, ma io parlo comune un pochettino, lo so che è Muggia. Come ci sono anche stato.
Bisogna ricordarlo, perché noi abbiamo lì radioattività che ci ritrasmette e a Muggia siamo ascoltati, quindi dobbiamo rendere onore anche agli abitanti di Muggia.
Quando c'è stato l'ultima volta a Trieste, a Muggia?
A Trieste ci sono andato 10-12 anni, ma negli anni passati moltissime altre volte.
Bene, siamo tutti innamorati di Trieste. Ricordiamo che poi fra un mesetto uscirà anche un libro per la tua avventura, La mia grande sfida, del 2014, per i tipi dell'editrice DK, Domodossola K come chilometri, di Molinella, quindi una casa editrice che ti segue da molto, credo.
Esatto, sono circa 7-8 mesi che sta facendo questo libro. In ogni tappa io mando delle foto, e così quando arriverò a Trieste, da lì arrivo a Bologna che mi avrò dei festeggiamenti, poi la domenica 26 settembre a Molinella sarà proprio non festa nazionale perché sarà troppo...
Il 26 ottobre troppo... immagino, non settembre.
Sì, adesso sono stanco perché oggi ho fatto 42 chilometri.
Ah, ci picchia, complimenti.
Allora ci sarà questa grandissima festa e poi subito dopo faranno il libro che va, penso, il giorno dopo nella stampa e sarà pronto grosso modo verso il 15 di novembre.
Benissimo, grazie ancora. Appena avremo il libro ne riparleremo. Ricordiamo quindi Alessandro Bellier con la sua avventura incredibile, La mia grande sfida del 2014 per l'editrice DK, da Ventimiglia a Trieste a piedi, senza mai prendere macchina o treno o null'altro.
No, senza niente, ma sono 4.626 chilometri in 137 tappe.
Non male, non male. Sì, a presto, esatto. E complimenti, grazie.
Ciao, a presto.
Va benissimo, ciao ragazzi.
Carta vetrata.
E come sempre Carta vetrata non vuole solamente criticare, anzi vuole anche lodare un'esperienza importante nel campo della cultura, dei contenuti gestiti che producono denaro e producono anche libertà di comunicazione. Stiamo parlando di una società nuovissima, uno startup romano e bolognese che risponde al nome di una televisione vid.it, dove prima della I e D ci sono ben 4 V, naturalmente per praticità di personalizzazione.
È con noi Paolo Baronci, fondatore ed amministratore delegato. Paolo, ben trovato.
Grazie, ben trovati a voi e ai vostri telespettatori.
Allora, che vuol dire TV online personalizzata?
Allora, TV online personalizzata vuol dire che su Vid l'utente può andare e trovare film, serie di animazione, video legati ai propri interessi. Quindi basta registrarsi e poi il sistema profila i contenuti offerti dall'utente sulla base delle proprie passioni.
Quindi conosce l'utente e fa un palinsesto con i suoi gusti. Per il momento parliamo di una biblioteca di film ancora limitata, ma in quanto invece cartoni animati, quindi personalizzare questo tipo di servizio, in particolare per noi genitori, no, Flaminia, può essere molto utile, certo. Avere anche una bella personalizzazione di un palinsesto per i ragazzi.
Assolutamente, diciamo che il sistema è suddiviso in sezioni e ci sono 12 canali tematici che sono legati ad esempio al mondo della cucina, al mondo del divertimento, allo spettacolo e via discorrendo. Poi c'è la parte, come dicevi tu, dell'animazione dove Vid è leader in Italia perché offre più di 80 serie per oltre 800 ore di animazione completamente gratuita e quindi l'utente può scegliere il contenuto che più si adatta alle proprie esigenze di quel momento.
Senti Paolo, per vedere questa TV che cosa bisogna fare?
Ma è semplicissimo, basta collegarsi con il computer, andare tramite il browser sul sito vid.it, che è scritto con 4VID, e effettuare una brevissima registrazione, dopodiché l'utente può scegliere la sezione in cui entrare e guardare il contenuto che più si avvicina alle sue esigenze.
Il mantenimento in vita di questa esperienza imprenditoriale è dovuto all'advertisement, quindi alla pubblicità che voi mettete in onda prima della partenza del filmato, giusto?
Sì, esattamente. Attualmente prima di vedere il contenuto c'è un video in pre-roll che in genere dura 15 secondi o 30 secondi, comunque molto breve, e l'utente subito dopo viene inserito nel contenuto che ha scelto.
La durata di questa pubblicità è fissa oppure avete varie pubblicità di durata?
Vari moduli.
Allora, diciamo che attualmente ci sono solo video in pre-roll di 15 e 30 secondi che cerchiamo di variare il più possibile in maniera tale da non renderli noiosi. Per l'utente.
Una cosa che ho notato in molti siti è quella di possibilità di saltare la pubblicità dopo un numero minimo di visione. Voi lo prevedete anche voi questa possibilità di saltare la pubblicità oppure obbligate la visione di tutto?
Allora, in questo momento la pubblicità, l'advertisement non è skippabile, questo perché Vid in realtà offre contenuti di altissima qualità
e gratuiti.
gratuiti.
Quindi in qualche modo dovete rientrare, chiaramente.
Esattamente, esattamente. Quindi proprio per questo la pubblicità attualmente non è skippabile, diciamo.
Voi avete sede a Roma e a Bologna, e quali sono le iniziative che avete in cantiere per farvi conoscere, a parte queste interviste che naturalmente noi facciamo con piacere, perché l'informazione per tutto ciò che gira il mondo della cultura ci interessa. Per esempio anche nel campo dei libri avete qualche incursione che prevedete?
Allora, dunque, innanzitutto abbiamo lanciato il palinsesto autunnale proprio perché pensiamo che sia importante avere un'offerta molto, molto forte. Quindi adesso abbiamo lanciato tre serie in simulcast col Giappone, il che vuol dire che le serie di animazione vengono trasmesse dalla TV giapponese e poi arrivano a noi entro 7 giorni, in genere 3, e sono delle esclusive che Vid propone ai propri utenti.
Doppiate, immagino.
Dunque, sottotitolate.
Sottotitolate.
Sono sottotitolate, sì. Il palinsesto autunnale prevede anche 4 film lanciati ogni settimana. La prima settimana siamo partiti, ad esempio, con Quarto Potere di Orson Welles. Abbiamo lanciato L'Odio di Kassovitz, che ha vinto a Cannes come miglior regia.
Perbacco, quindi anche film nuovi.
Sì, sì, assolutamente, anche film nuovi. Abbiamo un contenuto molto divertente che è Austin Powers, è stato il terzo film che abbiamo lanciato, poi un film storico di Buñuel, Viridiana, e avremo più di una intera sezione dedicata a Buñuel, e Bad Taste di Peter Jackson, che è considerato un po' un cult nell'ambito del genere splatter, ispirato Tarantino e via discorrendo. Peter Jackson, ovviamente.
Ma torniamo ai cartoni animati, perché noi siamo cari amici della signora Bonanome, no? Che si occupa da sempre di promozione, di doppiaggio. Quali sono le serie che gli appassionati possono trovare?
Ma dunque, ci sono serie vintage storiche come ad esempio Daitan 3, Polimar, Kyashan, sono sempre serie di animazione tipicamente giapponese.
Manga,
sì, anime,
Anaim, certo.
Dicono i colti. E che cosa succede? Che l'utente può scegliere tra queste serie, spesso sono in doppia versione, sia in lingua originale,
che doppiate,
con sottotitoli, che doppiate.
Fantastico.
Ad esempio questo avviene sia per Tekkaman, Kyashan e Polimar. E poi ci sono invece titoli passati su broadcaster molto di recente, ad esempio ci sono titoli che sono andati su MTV, che adesso abbiamo noi anche in parte in esclusiva, e poi infine ci sono i simulcast di cui parlavo prima, quindi serie nuovissime appena uscite in Giappone, dedicate a tutti gli appassionati dell'animazione.
Per averle prima, certo.
Senti Paolo, invece ti volevo chiedere, riguardo i programmi di intrattenimento, non so, ecco, sì, un programma di cucina, che cosa trova un utente?
O
che
sui libri, sui libri.
O sui, allora, no, qualcosa che già esiste, o voi producete anche?
Allora, noi abbiamo delle piccole produzioni interne, soprattutto dedicate a spingere i film e ai contenuti di intrattenimento. Per quanto, certo, riguarda il mondo specifico della cucina, abbiamo chiuso accordi molto importanti con, ad esempio, un broadcaster come LT Multimedia, quindi stiamo parlando di Alice TV,
certo,
che ci dà la possibilità di trasmettere ricette stupende, e quindi abbiamo, nel caso di Alice TV, Monterrey, ad esempio, come nome storico, oppure Benedetta Parodi.
Ah, ecco, quindi ritroviamo dei volti familiari, diciamo, che troviamo sugli altri canali, li troviamo anche su www.id.tv.
Sì. Esattamente, perché ci sono più di 500 ricette nel caso specifico che possono essere presentate all'utente anche lì sulla base dei propri gusti e interessi.
E certo, beh, complimenti, perché tra l'altro in un momento di crisi come questo, una televisione gratuita è una grande offerta.
Per chi sta cucinando, avere un download è ancora meglio, perché puoi fermare l'immagine, ritornare indietro, perché immagino che questo si possa fare una volta scaricato il video.
Allora, dunque, il video in realtà è disponibile in streaming e quindi si può sempre andare avanti e indietro come si vuole, quindi è sempre raggiungibile, è di semplicissimo utilizzo, quindi da diversi device, in particolar modo iPad, desktop e Connected TV, l'utente può guardare in ogni momento della giornata i contenuti che...
E in cucina puoi sentire bene quanto zucchero aggiungere.
Esatto.
Tornare indietro e prendere appunti.
Quindi grazie ancora, ricordiamo Paolo Baronci, l'amministratore delegato della società, e ringraziamo soprattutto Marco Giovannini, presidente di Confindustria Alessandria, che ci ha fatto conoscere a Roma, da romani, qualcosa che non conoscevamo. Bravo Paolo!
Grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi oggi un poeta, ma un poeta che non vuole svelare il suo vero nome all'anagrafe, e lo chiameremo Oreste. Come stai, Oreste?
Beh, io sto bene.
Hai scritto una sillogia di poesie che giustamente non vuoi firmare con il tuo vero nome. Perché?
Beh, la satira non può, molte volte non fa piacere. C'è un proverbio francese che dice: il n'y a rien comme la vérité qui blesse, non c'è niente come la verità che offende.
E quindi sono poesie molto vere. Tanto per non saperne leggere né scrivere, noi vogliamo subito leggerne una poesia che ferisce come la verità. Unità d'Italia. Per vedere l'Italia unita tocca ormai incrociar le dita. Se al nord c'è la ripresa, che sperare fa la gente, pronta Roma è una gran spesa, rende tutto inefficiente. Piovon tasse e orpelli vari sulle groppe dei somari, che già stanchi del lavoro non sopportan le pretese di chi vuole siano i soli a tirare il bel paese. La protesta e il malcontento son per ora a fuoco lento, ma se brucia lo stracotto vedrò presto il grande botto, e un'Italia ahimè esangue ed il popolo che langue. Oreste, tu però non sei del nord, questa è una poesia che è una declamazione di quanto il nord viene utilizzato un po' come somaro.
Beh, io sono un po' italiano.
Bene, senso... un po' italiano già mi piace. Io invece senza un po'.
Vivo l'Italia al nord, al centro e al sud.
Splendido.
E quindi so benissimo come
questo strano paese.
Come funziona l'Italia, purtroppo è un po' amaro lo scenario che mi si pone davanti.
E queste poesie in qualche modo vogliono mostrarlo anche ai nostri concittadini, ai nostri compagni di viaggio dello stivale, per ridere un po' di noi e forse guardarci allo specchio senza rabbuiarsi, perché a volte la verità si nega immediatamente, invece con l'ironia riusciamo un po' a riconoscere i nostri difetti senza dire no, io no, sempre il mio vicino di casa, no? Un po' come quello che critica l'Italia, ma poi in Italia ci vive e ha gli stessi difetti. O sbaglio?
Insomma, di difetti in Italia c'è tanta gente che ne ha tanti. Non per niente è uscito un libro come La Casta. Non sarebbe uscito se non ci fosse un bel fondo di verità.
La Questua, un'altra poesia, perché Oreste vuole che a parlare siano le sue poesie e non lui. Te ne stai appoggiato al muro con lo sguardo un poco duro. L'espressione da infingardo sembri proprio un gran bugiardo. Hai il cappello nella mano, ma l'aspetto è molto sano. Sei vestito alquanto bene, dai di te un bel insieme. Quel cappello nella mano sembra tanto un fatto strano. Tu controlli quell'entrata, poi i carrelli ed il posteggio. Se qualcuno va al parcheggio col carrello e la spesata, tu presenzia la fatica della merce scaricata. Senza muovere le dita, ma con un modo prepotente, ti impossessi del carrello per rimetterlo a posto e incassare il soldo presto. Ed un anziano ed una mamma con bambino son per te la vera manna, che non vogliono stare male con l'averti sì vicino, e tu incuti un po' paura e le vuole star sicura. Giunge l'ora di chiusura, tu fai i conti della cassa che sonnetti e senza tassa, e poi prendi il cellulare per dovere tu annunciare ai tuoi soci di brigata come è andata la giornata. Oreste, questo è un nuovo lavoro, quindi l'elemosiniere, anzi chi fa l'elemosina, l'elemosiniere è chi la compie, chi dà i soldi, che in qualche modo così raccoglie in netto magari molto di più di un normale lavoratore che passa tutta la giornata a sudare e non a fare questa attività che secondo molti è anche una finzione. Tu lo fai capire tra le righe, molti di questi sono proprio comparse di un teatro.
No, secondo me è un racket.
Un rack, ancora peggio.
Ancora peggio, perché questo è un racket vero e proprio, organizzato, e secondo me ci si finanzia anche il terrorismo. Quindi bisogna stare un po' attenti.
Una copertura per tante attività illecite. Sì. Tu dove vivi? A Roma oppure in...
Io vivo a Roma, in Lombardia e in Calabria.
E quindi diciamo in tre realtà molto diverse tra di loro, e riesci ad avere... Oreste è sempre un nome di fantasia, ricordiamo ai nostri ascoltatori che se lo riconoscono devono dire no, non è lui, giusto Oreste?
Spero che nessuno mi riconosca.
Sì, infatti come vedete, sta parlando molto poco. Il messaggio, questo è un altro messaggio che ci incuriosisce. M era il capo e Bond il mandato, e doveva lottare per il bene contro il male. Erano di Fleming i personaggi, nei suoi viaggi con acume e fantasia, senza alcuna ritrosia, li faceva complottare per poter debellare sempre il male organizzato da un oscuro sindacato. Spectre si chiamava quella losca congrega, che proprio non scherzava sulla bomba mega. Ma Fleming, che nei segreti aveva lavorato, non ha raccontato di guerre assassine tra rossi e neri, tra Occidente e Oriente, ma sempre e solamente di un'organizzazione che aveva intenzione di propagare il male per prendere il potere e poi sopravanzare. John, Bob, Kennedy, Luther King, Olaf Palme, Moro, Piazza Fontana, Ustica, Bologna. Un papa forse avvelenato, quasi un altro ammazzato, Pecorelli, Calvi, Sindona, Castellari, Cagliari e Gardini sono solo alcuni dei tiri mancini. Tra tutti questi... fatti non ci sono i contatti, ma se si indagasse in un'altra direzione verrebbe fuori la vera spiegazione. C'è un'unica matrice che è la grande meretrice, comune a tutto il mondo come un girotondo, ed il suo nome Ian Fleming non lo poteva dire, che non aveva voglia di morire. Oreste, hai paura quindi che qualcosa che tu stai dicendo ti possa fare del male?
Beh, io non so se la malata fantasia ha colpito nel segno, però diciamo che molte volte chi scrive un po' di verità la dice.
Ringraziamo Oreste, gli diamo appuntamento magari a una prossima puntata per continuare a declamare, magari troverà il coraggio di dirci anche qualcosa di più della sua identità segreta, queste poesie che sono secondo me molto diverse dalle solite poesie che possiamo ascoltare, ma hanno una funzione contundente di arma pungente che colpisce e svela a noi stessi la nostra identità più, diciamo, di cui più ci vergogniamo. Che ne dici Oreste?
No, purtroppo il mondo è un po' malsano, diciamo questo, e non abbiamo voglia di guardarlo in faccia.
Benissimo, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, come ogni puntata chiudiamo con Cristiano Draghi da Rovigo che ci racconta le sue spigolature, le sue notizie curiose, e oggi di che cosa ci parli, Cristiano?
Ciao a tutti, senti, sto studiando per cose di lavoro, sai che collaboro con Prima Comunicazione, cose di giornali, di quotidiani, guarda, ce n'è una che è importante perché il 20 di ottobre compie la bellezza di 90 anni il Corriere dello Sport, che qualcuno conosce come Corriere dello Sport Stadio, perché poi dal 77 si è fuso con il quotidiano Stadio, nacque, forse non tutti lo sanno, proprio a Bologna, un lunedì per iniziativa di un gruppo di appassionati, poi diventò per un po' il Littoriale e poi dopo è ritornato a essere il giornale che conosciamo. Il Corriere dello Sport ha in cassa un record incredibile, 1.699.966 copie quando l'Italia divenne campione del mondo di calcio. Quelle notizie carine e curiose che circolano.
Chi abbiamo da Bologna? Chi abbiamo contattato?
Esattamente, a Bologna abbiamo Zappi, Ida, giusto?
Come state?
Sì, tutto ok, tutto bene, siamo qua pimpanti più che mai.
Lo sport.
Ma che piacere sentirvi vivi! dopo le anticipazioni sul vostro libro, veramente abbiamo temuto parecchio.
State bene a temere.
Senti, apprendita disegnatori, vignettisti, autori di calendari, autori di diari, autori di un giallo bolognese scritto da chi i gialli non li legge, insomma un sacco di roba, ma visto che mi sono finito fra i quotidiani, ma voi avete collaborato anche con quotidiani, periodici e così via, giusto?
Beh, certo, con Stadio per esempio, agli inizi della carriera, anche con Stadio.
Ah, questa non la sapevo, bene, bene, bene. Senti, ma come va? Si fa ancora qualcosa per i quotidiani?
No, guarda, adesso la satira e l'umorismo dopo l'arrivo di Berlusconi hanno avuto un crollo incredibile perché ci pensa a far tutto lui, capito?
va rubato la scena.
Sì.
È vero che ormai è molto, molto calcificata, no, la satira sui quotidiani.
Assolutamente, sono scomparsi, non so, Comics, è scomparso Cuore, scomparsi anche altri giornali. Siamo insomma nella disperazione più totale.
No, guarda, io ho cercato di sostenerne tanti, ma ai miei tempi, quando ero giovane, i miei primi giornali, La Città, che io non dirigevo, lo dirigevano altri, furono fatti collaborare personaggi come Giuliano, insomma,
certo,
con i film che
Giuliano,
abbiamo visto.
Un caro amico. Andiamo tutti gli anni a Trento perché Tito Boeri ci chiama, noi e Giuliano, a fare performance, grafiche, umorismo e satira sull'economia. Lo vediamo tutti gli anni lì.
Ricordiamo Tito Boeri, è il presidente della Fondazione Rodolfo De Benedetti, e oltre a questo è anche il fratello del Boeri che ha progettato i più grandi alberghi che dovevano servire per la Maddalena. Poi purtroppo la Maddalena non ha ospitato il G8, ma comunque lì ci sono le opere di questa magica coppia, Tito e il fratello.
Ascolta, già che Alberto, già che abbiamo loro due in linea e parliamo di performance, facciamogli fare un po' di performance così ci rilassiamo un attimo alla fine della trasmissione, facciamoci dire qualche cosa dai loro calendari, diari, qualcuno delle loro...
Abbiamo fatto un'agenda umoristica dedicata all'Expo e pensavamo di darvi una, diciamo, infarinata, facendo un ping pong Ida e Dio, di dubbi atroci legati all'alimentazione.
Vai. L'agenda è la tiramisù perché l'umorismo tira su, almeno questo è il progetto, e facciamo un ping pong di dubbi atroci sull'alimentazione tratti dal tiramisù del 2015.
Comincio io per cavalleria. Il bucatino si stende su uno spago o su uno spaghetto?
Una quaglia al caldo si squaglia?
E i secondini sono dei piccoli uomini piatti?
Come fanno i polli a mangiare sempre mais?
Ma la controriforma non prendeva mai due volte di seguito il formaggio?
La gallina dalle uova d'oro caga pepite?
E per accertarti se il brodo è passato devi guardare dalla finestra?
Quando il merluzzo va al casinò gioca a baccalà?
Una chiesa aromatica diventa basilica?
I politici parlano lentamente per paura di mangiarsi anche le parole?
Gli abitanti dei paesi poveri sono spinti a comunicarsi dalla fede o dalla fame?
Con uno stipendio da fame si possono nutrire dei dubbi?
A Bellaria sono proibiti i fagioli?
Crêpe Suzette è un'imprecazione francese?
Il passato ha a che fare con la verdura di ieri?
Attila era erbivoro?
E un vegetariano si rifiuta di credere nella reincarnazione?
Il titolare della Barilla è una pasta d'uomo?
La spia dell'olio è un agente segreto della Bertolli?
Il tappabuchi è un sabotatore del Groviera?
Se fai un caffè devi nascondere alla finanza i fondi neri?
Una perugina può dare un bacio a un boero?
E se Newton avesse guardato un cocomero, saremmo senza legge di gravità?
Perché la Chiara è santa e il tuorlo no?
Siete forti, siete fortissimi. Io pensavo che ci avreste fatto sorridere, invece ci avete strappato veramente un sacco di risate. Complimenti.
Sono contento.
Siamo commossi.
Ciao, saluti, Crêpe Suzette, trovo straordinario, vero, come imprecazione francese. Vi saluto con questa, va bene? Crêpe Suzette a tutti.
E salutiamo.
E allora crêpe pure da parte nostra.
Ma magari al Gran Marnier, no? Allora, noi da Radio Città Futura Roma salutiamo Radio Alfa dell'Alto Mantovano, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Bari, Radio Città Futura Bari, Radio Clodi a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Radio Galileo a Terni Perugia, Nova Radio a Firenze, Ciao Radio a Bologna, Punto Radio a Livorno e Pisa, in streaming in diretta radiocittafutura.it, streaming in differita clubradiolive.it, podcast Radio Bruno, redazione interviste e su Gaffi Editore cartavetrata.shtml. Alla prossima!